ad alta voce. Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Settima puntata.
L'ho fatta entrare illegalmente, sussurrò Uz. Era in piedi, al centro della stanza, più o meno equidistante dalla lince e dal tacchino. Mi alzai per raggiungerlo, sbucciandomi quasi uno stinco sullo spigolo del tavolo di Miss Van der Rohe. I mangiatori di spaghetti erano sullo scaffale centrale, a destra di Madame de Pompadour. «Marta!» chiamò Uz. La cameriera entrò con un altro piatto di tartine, ma appena ebbe visto dove eravamo, si ritirò nel cucinino e, presi due tegami di alluminio, cominciò a sbatterli l'uno contro l'altro come se stesse suonando i piatti. «Così non possono sentirci!» disse lui in punta di piedi. Aveva avvicinato la bocca al mio orecchio. «Ma perché ci ascoltano?» «Di continuo!» ridacchiò. «C'è un microfono in questa parete e uno in quella, un altro nel soffitto e non so più dove. Ascoltano, ascoltano, ascoltano tutto, ma questo tutto è troppo per loro, così non sentono niente». I tegami facevano il rumore di un martello pneumatico. Da sotto i nostri piedi veniva un altro rumore di un bastone o manico di scopa battuto contro il soffitto dell'appartamento di sotto, presumibilmente da parte del soprano furibondo. «Certi giorni», continuò, «mi telefonano e mi dicono: Uz, che cosa state combinando? Fate a pezzi le porcellane?» «No», dico io, «è Marta che prepara la zuppa». Uno di loro, devo dirlo, è una persona molto spiritosa. Siamo amici, amici, amici telefonici. Abbiamo imparato a trovarci simpatici, non c'è niente di male, no? Se lo dice lei, è sì che lo dico. Bene, bene», ripete Uz. «Ora le farò delle domande». Bang, 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 bang. «Quanto costerebbe oggi un arlecchino di Candler a un'asta di Londra?» «Non ne ho idea», dissi. «Veramente?» si accigliò. «Lei conosce tanto bene le porcellane e non sa i prezzi. E dovrei tirare a indovinare». «Avanti!» disse con una risatina. «E tiri a indovinare, eh?» «10.000 sterline». «10.000? E quanto sarebbe in dollari?» «Poco meno di 30.000. «Ha proprio indovinato!» Uz chiuse gli occhi. «L'ultimo è stato venduto a $27.000. È stato in America, alla Park Burnett Galleries. Ma aveva una mano rotta. Bang, 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 bang. E allora quanto per i vasi Augustus Rex?» Non riesco a ricordare l'ammontare della cifra che azzardai. Certo, credevo che fosse alta abbastanza da fargli piacere, ma lui parve costernato, si morse le labbra e disse: «Di più, di più!» Un vaso, uno solo, era stato venduto a un prezzo maggiore a Parigi all'Hotel Drouot, ma la sua era una completa guarnitura da caminetto e senza la minima imperfezione. A poco mi lasciai catturare da quel gioco degli indovinelli. Imparai con la pratica a dirgli le cifre che voleva sentire e in quel modo valutai il tarabuso, il rinoceronte, la zuppiera di Brühl, Fröhlich e Schmiedel, la Pompadour e persino i mangiatori di spaghetti. Restammo in piedi per quasi un'ora. Uz indicava un oggetto sugli scaffali, Marta sbatteva i tegami, io gli mettevo le mani a coppa intorno all'orecchio, impiastricciandomi le dita con la sua brillantina e sussurrando prezzi sempre più alti. Di tanto in tanto lui si lasciava sfuggire un gridolino di gioia e infine mi chiese: «Allora, quanto per l'intera collezione?» «Miliardi, Uz, miliardi!» «Ah, ha indovinato!» disse lui. «Io sono un miliardario della porcellana!» Il frastuono dei tegami andò scemando per essere seguito qualche minuto dopo da uno sfrigolio. «Si ferma a mangiare?» mi chiese. «Sì, grazie», risposi. «Le dispiace se vado in bagno?» Uz fece finta di non aver sentito. «Le dispiace se vado in bagno?» Ebbe un sussulto e il viso gli si contrasse in un tic nervoso. Si mise ad armeggiare col bottone di un polsino, indirizzò uno sguardo angosciato verso il cucinino e poi si ricompose. «Ya, ya, può andarci?» balbettò. E oltrepassato un letto matrimoniale mi fece entrare in una stanza da bagno immacolata, con un fregio di piastrelle Jugendstil verdi e lilla e una vasca da bagno con lo smalto consunto. Chiusi la porta dietro di me e vidi un indumento strabiliante. Appesa a un gancio c'era una vestaglia, ma non scozzese, né di cammello. Era una lunga, ampia veste da camera di un'artistica seta trapuntata color pesca, con rose applicate sulle spalle e il collo di piume di struzzo rosa in tinta. Il copione evocato da questo costume inatteso mise la mia immaginazione in subbuglio. Tirai la catena del gabinetto. Fuori, al di sopra dello scroscio, sentii Utz e Marta che battibeccavano in cieco. Lui mi stava aspettando per farmi uscire alla svelta dalla stanza da letto, ma io non volevo saperne. Mi fermai ad ammirare un'incisione del 700 raffigurante uno spettacolo pirotecnico allo Zwinger. Vidi una fotografia del padre di Utz e la sua gloriosa decorazione sul fondo di velluto nero. Vidi un comodino col piano sorretto da un moretto veneziano e sopra un libro di Schnitzler e uno di Stefan Zweig. Vidi un grosso flacone di talco. O era cipria? Di fronte allo specchio della toeletta e altri tre oggetti inattesi. Un rosario, un crocifisso e uno scapolare del Bambin Gesù di Praga. Il paralume di merletto era bruciacchiato dalla lampadina. Le tende rosa collegale e la trapunta di raso rosa che avevano visto giorni migliori davano alla stanza un'atmosfera di femminilità frusta e piuttosto ordinaria. Alla luce di quella scoperta vedevo Utz con altri occhi. Guardai il suo cranio lucido. Chissà se dietro le balze della toeletta era nascosta anche una parrucca. Lui non riusciva a sostenere il mio sguardo. Invece armeggiò col grammofono e mise un disco, una sonata per clavicembalo scritta dal compositore della corte sassone Jan Dismas Zelenka. La cameriera riapparve e apparecchiò per due sul tavolo di cristallo, sbattendo coltelli e forchette per manifestare il suo pessimo umore. Voltò le spalle e ritornò con un piatto di Meissen più grande, su cui erano disposte alcune braciole di maiale, crauti e gnocchi al sugo di carne. Utz mangiò con torpida concentrazione, interrompendosi ogni tanto per mettere in bocca un pezzetto di pane o sorseggiare un po' di vino, ma quasi senza dire una parola. Mi guardava di sottecchi. Evidentemente era furioso con se stesso per aver invitato questo straniero impiccione che aveva disturbato la sua serenità e avrebbe potuto, a lungo andare, dargli delle noie. Ogni volta che la cameriera si faceva vedere, lui si ritraeva in se stesso. Dopo essersi servito di nuovo, però, cominciò a rilassarsi. Tagliò un cubetto di carne, lo infilzò, lo tenne per aria e mi si rivolse con tono pedante. «Ogni volta che vedo un pezzo di maiale sulla mia forchetta devo rammentarmi che porco e porcellana sono la stessa parola». «Sul serio?» dissi. «Come mai?» «Davvero non lo sa». «Davvero? E allora glielo spiego io». Allungò il braccio verso uno degli scaffali e mi porse una conchiglia, un comune esemplare di cipria moneta. Per caso la sua forma mi ricordava quella di un maiale? Perché no? Bene, disse lui, siamo d'accordo anche su questo. In Africa e in Asia, continuò, le cipree erano usate come monete e venivano scambiate con avorio, oro, schiavi o altri generi commerciabili. Marco Polo le chiamava conchiglie di porcellana e porcella in italiano significa piccola scrofa. Si lasciò sfuggire un singhiozzo perfetto, probabilmente causato dai crauti. Chiedo scusa, disse, si immagini. Poi tirò fuori, come dal nulla, una boccetta di porcellana bianca traslucida che risaliva all'epoca del Kubilai Khan. L'aveva comprata a Parigi prima della guerra. Non sembrava anche a me che il suo smalto somigliasse a quello di una ciprea? Sì, grazie. Poi fu la volta della foto di una boccetta quasi identica appartenente al tesoro di San Marco, un oggetto che, si diceva, fosse giunto a Venezia col bagaglio di Marco Polo in persona. Allora, adesso capisce perché porco e porcellana? Credo di sì, dissi io. La porcellana cinese, proseguì, Era una di quelle sostanze leggendarie, come il corno dell'unicorno o l'oro da cui gli alchimisti speravano di attingere l'elisir di lunga vita. Si credeva che una tazza di porcellana, se vi fosse stato versato dentro del veleno, si sarebbe incrinata o scolorita. Marta sparecchiò, servì il caffè e aprì una scatola di prugne di Carlsbad. Uz singhiozzò di nuovo e mi tempestò con un fiume di domande. Ero stato in Cina? Avevo letto le lettere di padre Matteo Ricci? O la descrizione di padre d'Entrecolle sulla fabbricazione della porcellana? Quanto ne sapevo davvero di porcellana cinese? Sotto i Sung, i Ming, i Qing? Dal 600 in poi, disse, gli imperatori della Cina avevano avuto un impatto colossale sull'immaginazione europea. Erano ritenuti molto saggi e si diceva che vivessero fino a un'età molto avanzata, dispensando una giustizia dispotica ma equa, secondo leggi derivate dalla terra e dal cielo. Bevevano da recipienti di porcellana, costruivano pagode di porcellana. La superficie liscia e lustra della porcellana era in armonia con la loro carnagione, altrettanto liscia e senza rughe. La porcellana era il loro materiale, come l'oro era il materiale del Re Sole. E anche oggi, aggiunse Uz in tono frivolo, i nostri amici sovietici non sono mai troppo poveri per pagarsi una doratura. Quindi lei direbbe, lo interruppi, che la malattia della porcellana del suo Augusto era condizionata dalle leggende sull'imperatore giallo? Se lo direi, certo! E non erano soltanto i re ad amare la porcellana, anche i filosofi. Leibniz ne andava pazzo. Leibniz, per il quale questo mondo era il migliore dei mondi possibili, credeva che la porcellana fosse il migliore dei suoi materiali. La cameriera era nel corridoio, immobile, e fissava il suo datore di lavoro con sguardo ostile, come per intimargli di porre fine a quel colloquio. Lui non le badò. «Ora, per piacere, vuol dare un'occhiata a queste due personcine?» Erano una coppia di statuette gemelle raffiguranti Augusto il Forte inghirlandato come un imperatore romano. Uz le aveva messe tra le dame di Dresda. Non erano modellate con grande ricercatezza, ma possedevano l'energia concentrata di un feticcio africano. Una era in cre rosso di Bötker, la cosiddetta tiaspro porcellana, l'altra era bianca. «Mi dica», disse Uz, «quello che sa di Bötker». «Non molto», risposi. «Cominciò come alchimista e poi inventò la porcellana. Potrebbe aver inventato la porcellana, ma nemmeno questo è tanto sicuro». Prese il mio taccuino e lui mi snocciolò una sintesi della carriera di Bötker. Johann Bötker nasce nel 1682 a Schlitz, in Turingia. È figlio di un funzionario della zecca. Dopo un'infanzia trascorsa nel laboratorio del nonno orefice, fa apprendistato presso un farmacista di Berlino, un certo Zorn. Studia libri di alchimia, il beato Raimondo Lullo, Basilio Valentino, Paracelso e gli aforismi chemici di Van Helmont, nei quali le sostanze alchemiche vengono elencate coi nomi di leone rosso, corvo nero, drago verde e giglio bianco. Si convince che l'oro e l'argento maturano nelle viscere della terra dall'arsenico rosso e bianco. Una notte i suoi colleghi apprendisti lo trovano nel laboratorio di Zorn semi-asfissiato dai fumi dell'arsenico. Tra i clienti della farmacia c'è un monaco questuante greco, Lascaris, il quale, a quanto si dice, possiede la tintura rossa o leone rosso, un granello della quale può tramutare il piombo in oro. E il monaco si innamora del ragazzo. Bötker ottiene così una fiala della tintura e nell'alloggio di uno studente suo amico esegue la sua prima trasformazione riuscita. Il secondo esperimento riuscito ha luogo alla presenza di Zorn e di altri testimoni scettici. Le signore di Berlino trovano il giovane alchimista irresistibile. La sua fama giunge al re Federico Guglielmo, il patito dei giganti, che ottiene un campione di quell'oro da Frau Zorn ed emette un mandato di cattura per Bötker. Bötker fugge a Wittenberg, un possedimento di Augusto il Forte. E nel novembre 1701 i re di Prussia e di Sassonia fanno manovre militari lungo le loro frontiere. Quale di questi due sovrani squattrinati si aggiudicherà il creatore dell'oro? Bötker, come un fisico nucleare fuggiasco, viene scortato a Dresda da guardie armate. Allo Jungfernbastei una delle tante prigioni nelle quali viene rinchiuso nei 13 anni successivi, cena su piatti d'argento, tiene con sé una scimmietta e in un laboratorio segreto lavora all'Arcanum Universale, o pietra filosofale. Nel 1706 il tesoro di Sassonia è ormai esaurito dai costi della guerra di Svezia e dai forsennati acquisti di porcellana cinese da parte del re. Augusto, furioso per l'insuccesso di Böttger, minaccia di trasferirlo in un altro laboratorio, la stanza della tortura. Böttger incontra Ehrenfeld Walter Graf von Schirnhaus. Questo chimico straordinario, amico di Leibniz, è sul punto di scoprire il segreto della vera porcellana, ma non riesce a progettare un forno che funzioni a temperatura sufficientemente alta da fondere insieme lo smalto e la materia base. Egli riconosce il talento di Böttger e richiede la sua collaborazione. L'alchimista, per salvare la pelle, accetta. Sulla porta di quel laboratorio, Böttger appende un cartello. Il Dio nostro creatore ha trasformato un alchimista in un vasaio. Nel 1708 consegna ad Augusto i primi campioni di porcellana rossa e, l'anno seguente, quelli di porcellana bianca. Nel 1710 viene fondata a Meissen la Manifattura Reale di Porcellana di Sassonia, che comincia a operare su scala commerciale. Il termine ufficiale che designa la composizione chimica della pasta è arcanum, una parola generalmente impiegata dagli alchimisti. La formula viene dichiarata segreto di Stato. Quasi subito il segreto viene tradito dall'assistente di Böttger e venduto a Vienna. Nel 1719 Böttger muore di alcolismo, depressione, fissazioni e avvelenamento chimico. Durante l'inflazione tedesca del 1923, le banche di Dresda emetteranno valuta d'emergenza in porcellana Böttger rossa e bianca. Utz aveva alcuni campioni di quei buffi soldi da mostrarmi. Me li fece cadere, come fossero cioccolatini, nel palmo della mano. «Molto interessante», dissi io, «ma ora le racconterò qualcosa di ancora più interessante». Per la maggior parte degli esperti di porcellana, proseguì, la scoperta di Böttger era un utile sottoprodotto dell'alchimia, come la cura mercuriale di Paracelso per la sifilide. Utz non era d'accordo. Gli pareva sciocco attribuire a epoche passate gli interessi materialistici della nostra. L'alchimia, tranne che per gli adepti più terra-terra, non è mai stata una tecnica per moltiplicare la ricchezza all'infinito. Era un esercizio mistico. La ricerca dell'oro e la ricerca della porcellana erano due aspetti di un'identica indagine, quella volta a scoprire la sostanza dell'immortalità. Quanto a lui, aveva intrapreso gli studi alchemici su consiglio di Sigmund Krauss, sia come campo d'azione per la sua enciclopedica voracità, sia come mezzo per elevare la sua malattia della porcellana a un livello metafisico. Così, se i comunisti si fossero presi la collezione, lui avrebbe continuato comunque a possederla. Utz aveva letto Jung, Goethe, Michael Mayer, le divagazioni del dottor D e il dizionario ermetico di Pernety. Sapeva tutto quello che c'era da sapere sulla madre dell'alchimia, Maria Lebrea, una studiosa del 200 che pare abbia inventato la storta. Gli alchimisti cinesi, continuò, insegnavano che l'oro è il corpo degli dèi. I cristiani, che tanto insistevano sulla semplificazione, lo equipararono al corpo di Cristo, la sostanza perfetta, inalterabile. Un elisir capace di strapparci alle grinfie della morte. Ma era o non era l'oro che noi conosciamo? Oppure era un aurum potabile, da bere? Secondo le antiche credenze, mi disse, le pietre preziose e i metalli maturavano nel ventre della terra. Come un pallido feto diventa una creatura di carne e ossa, così i cristalli si tramutavano in rubini e l'argento in oro. Gli alchimisti credevano di poter accelerare il processo con l'aiuto delle due tinture, la pietra bianca con la quale i metalli vili venivano trasformati in argento e la pietra rossa, l'estrema opera dell'alchimia, l'oro. Mi chiese se lo seguivo. Lo spero, dissi debolmente. Utz passò a un altro argomento. Cosa sapevo dell'omuncolo di Paracelso? Niente? Bene, Paracelso affermava di aver creato un omuncolo facendo fermentare sangue, sperma e urina. Una specie di bambino in provetta? Più probabilmente una specie di golem. Lo sapevo che saremmo tornati ai golem, dissi. Infatti, assentì lui. Ora, volevo cortesemente riflettere sul fatto che Nabucodonosor, prima di farvi gettare dentro Sadrach, Mesach e Abdenego, aveva fatto riscaldare la sua fornace di fuoco ardente a una temperatura 7 volte maggiore del solito. 7 volte, le dico. Uz agitò le mani per aria. Sta cercando di dirmi che Sadrach, Mesach e Abdenego erano statue di ceramica?
Può darsi.
Certo è che sono sopravvissuti al fuoco.
Capisco. Dunque lei crede davvero che le porcellane siano vive?
Lo credo e non lo credo, rispose Uz ridacchiando. Nel fuoco le porcellane muoiono e poi tornano a vivere. Il forno, deve capire, è l'inferno. La temperatura necessaria per cuocere la porcellana è di 1450 gradi centigradi.
Sì, dissi.
I voli pindarici di Uz mi davano le vertigini. Sembrava volesse dire che le più antiche porcellane europee, i pezzi rossi e bianchi di Boetcher, corrispondevano alla tintura rossa e bianca degli alchimisti. Per un vecchio libertino e superstizioso come Augusto, la manifattura della porcellana era un approccio alla pietra filosofale. Se le cose stavano veramente così, se per l'immaginazione del Settecento la porcellana non era solo un materiale esotico come un altro, ma una sostanza magica e talismanica, la sostanza della longevità, della potenza, dell'invulnerabilità, allora era più facile capire perché il re avesse riempito di 40.000 pezzi un intero palazzo, o perché avesse conservato l'arcanum come un'arma segreta, o perché avesse barattato i 600 giganti. La porcellana, concluse Uz, era l'antidoto contro la decadenza. L'illusione fu naturalmente distrutta da Federico il Grande, il quale non fece altro che caricare il contenuto della fabbrica di Meissen sui carri e spedirlo come bottino di guerra a Berlino. Ma Federico, disse Uz sbattendo le palpebre, pur con tutto il suo talento musicale, era un uomo assolutamente prosaico.